Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera da Maura Pettoruso e Jacopo Candela, ben ritrovati su Radio Dolomiti per una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Due ospiti d'eccezione per questa puntata, perché avremo ai nostri microfoni Matteo Ferrari, attore e cantante che ci parlerà del suo ultimo disco, e poi un ospite davvero speciale che è Andrea Castelli, che non ha bisogno di presentazioni e anche lui, insomma, ci racconterà le sue prossime avventure teatrali. Restate con noi. Intanto ci ascoltiamo un brano proprio dell'ultimo disco di Matteo Ferrari, Ma l'amore no.
Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite. E tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strappare. Parlo al cuor, povero amor. Forse te ne andrai, da altri amori le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sfiorita ogni dolcezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io viva sarà vivo in me solo per te. Amori, le carezze cercherai, ahimè. Se tornerai, già sfiorita ogni dolcezza troverai in me. Ma l'amore no, e l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io viva sarà vivo in me solo per te.
E abbiamo ascoltato Ma l'amore no nell'interpretazione di Matteo Ferrari, che è qui ai nostri microfoni. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti.
Matteo Ferrari, cantante, attore, interprete, che è uscito proprio da poco con questo singolo e con il suo nuovo album. Che cos'è questo nuovo album? Che cos'è l'idea che ci sta dietro, Matteo?
Ma è un omaggio a tutti i compositori, i parolieri e gli artisti in generale che in anni non facili per la nostra patria, ovvero fra le guerre, fra il 15 e il 45, hanno comunque sia portato avanti la loro arte, hanno dato sfogo alla loro creatività e e hanno creato dei brani che hanno definito quella che poi sarebbe stata, quella che è la canzone italiana, anche a livello proprio di struttura, di armonia, sono molto eleganti.
E tu hai deciso di omaggiarli con questo album, e che non è solo un album, però è anche uno spettacolo teatrale, un musical, giusto?
È un concerto, in realtà. Concerto. Deriva da un concerto. Ha debuttato il 25 gennaio 2020 nell'antica pieve di Grigno, questa chiesa sconsacrata bellissima che c'è a Grigno e che ha un'energia pazzesca, quindi prima della pandemia, e poi l'ho ripreso dopo. Ho avuto la possibilità, grazie al cielo, di dialogare con il pubblico, di capire insomma quali potevano essere le strutture delle canzoni, ho tagliuzzato qua e là, e poi ho deciso, vista insomma la situazione
contingente,
esatto, ho deciso di chiudermi in studio e farne un album, perché più di una persona mi aveva chiesto di inciderle, in realtà.
Ah, quindi è nato all'opposto, cioè è nato lo spettacolo, il concerto, e poi da lì, forse grazie alla pandemia, possiamo dire questa cosa che sembra quasi eretica,
esatto.
Hai deciso di trasformarlo poi in un album.
Esatto, sì, volevo fissarla nel tempo.
Quanti brani sono?
Sono 14.
Quanto ci vuole per arrivare a concludere un progetto di 14 brani? Non svenire.
Un anno, perché comunque c'è la scrittura degli arrangiamenti, c'è questo arrangiatore e pianista bravissimo che, col quale ho condiviso la direzione artistica di tutto l'album, che è Riccardo Barba, che ha mantenuto la struttura dei brani che erano stati creati insomma prima con altri due pianisti, Alberto e Simone, però li ha arricchiti, diciamo, e ha aggiunto qua e là vari strumenti che ricordano insomma gli strumenti dell'epoca, quindi abbiamo clarinetto, fisarmonica, chitarra e poi insomma la classica formazione jazz del piano trio di contrabbasso e percussioni.
E tu dicevi è un omaggio, insomma un modo per recuperare delle canzoni che sono nate in un periodo molto particolare dell'Italia. Come risponde il pubblico, gli ascoltatori, gli amatori rispetto a questo tipo di operazione, chiamiamola così?
Ma ognuno la vive a modo proprio, la maggior parte di loro ricordano, perché fanno parte del nostro DNA questi brani. Tutti noi prima o poi almeno una volta li abbiamo sentiti o cantati dai nostri nonni. Ovviamente più si va avanti con le generazioni, meno
si perde, esatto. Ma guarda, ti dico, poco fa, mentre stavamo aspettando Matteo, ero qua con Jacopo Candela, sempre il mio fido tecnico, e dicevamo, ma L'amore no, ma ovviamente l'abbiamo già sentito, ma chi è che la cantava? Però, ecco, note che sono dentro la nostra testa, ma si stanno, non sappiamo bene dove collocarle, quindi forse diventano quasi archetipiche, no?
Sì, decisamente, evocano ricordi, si commuovono. In tanti.
E ti faccio una domanda, tu sei un ragazzo molto giovane, devo dirlo, è molto più giovane di me, quindi devo dire che è molto 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 giovane per non sentirmi vecchia. Uh-huh. Ed è questo amore verso le cose insomma di un altro tempo, da dove arrivano?
Ma io penso sia in realtà amore per la qualità, nel senso che questi sono brani veramente, sia da un punto di vista di parole che di musica, quindi poetico e musicale, veramente interessanti e senza tempo. Infatti alcuni nati nel 2000 che hanno ascoltato, ovviamente su Spotify perché loro non comprano il CD, hanno ascoltato tutto l'album su Spotify e hanno detto, caspita, lo riascolterò 2-3 volte perché mi è piaciuto, quindi obiettivo raggiunto.
Assolutamente raggiunto. Matteo, progetti futuri?
Riportare in scena il concerto. Girare e diffondere il più possibile.
Infatti avrai già una data, che è il 12 di marzo al Teatro di Pergine, quindi ti potremo vedere qua vicino, ed è un concerto che rispetto a quando aveva debuttato, appunto come dicevi, eravamo in pre-pandemia, si è trasformato.
Caspita, sì, perché in studio sono stato obbligato a concentrarmi veramente su ogni canzone, ma ancora di più perché non c'è l'aspetto visivo, c'è solo l'audio, quindi uno ascolta, quindi devi concentrare ancora di più tutto nella voce. È abituato a stare a teatro dove dai corpo a una voce, è diverso il discorso.
Certo.
Come qui.
Come qua, esattamente come in radio. Vogliamo ricordare, Matteo, chi sono i tuoi compagni di lavoro e di viaggio?
Sì, allora, innanzitutto è stato pubblicato dalla storica etichetta Bluebell Disc Music di Andrea Natale con la direzione artistica di Isabella Turso, e la direzione appunto artistica del disco è divisa con Riccardo Barba. È stato registrato da Carlo Cantini a Mantova e poi mixato da Bart Migal oltreoceano e masterizzato da Joe Lambert, sempre oltreoceano.
Beh, ha viaggiato questa musica. Prima di arrivare sul CD o insomma sui supporti digitali, perché oramai è più questo.
Decisamente.
Bene, Matteo, io ti ringrazio di questa chiacchierata. Ci vediamo a Pergine il 12 di marzo e ti ascoltiamo dove?
Su Spotify.
Basta mettere Matteo
Ferrari. Se no, il CD va benissimo. Basta cercare Matteo Ferrari. Esatto.
Benissimo, allora ascoltatelo e noi infatti ci ascoltiamo un altro brano che si intitola A Zonzo.
Zonzo, paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei. Dolci sentieri di sogno fra tenere aiuole, angolo di paradiso, chissà dove sei. Vado a Zonzo, dove il cielo è sempre blu, ho dei passeri che svolazzano sopra gli alberi, mi cinguettano di lassù, quanta poesia. Vado a Zonzo col mio cuore sognator, e gironzolo per i viottoli dove olezzano sulle prode mille fior e parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il primo amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Zonzo, me ne vado di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità. Sopra le carte geografiche, sul mappamondo,
oh no, il mappamondo,
e sugli atlanti per giorni e per notti cercai vane ricerche, il più dolce paese del mondo. Zonzo, il paese felice, chissà dov'è mai.
Scusate, mi sapreste dire per favore dove si trova Zonzo?
Non lo so volere.
Porta pazienza.
Salve, sto cercando un paese di nome Zonzo. Voi per caso lo conoscete?
Ah, ma
educato.
Vorrei andare a Zonzo. Sapreste indicarmi la strada? Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il primo mar. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fiore. Vado a Zonzo, io me ne vado di qua di là, vado libero come un passero, sento l'anima ebra di felicità.
Dove si trova Zonzo?
Zonzo fa parte del comune di Postiglione, in provincia di Salerno, nella regione Campania.
Oh. Ed era Zonzo di Matteo Ferrari. Ricordiamo che oltre a essere stato registrato e essere stato pubblicato qua in Italia, il disco è distribuito negli Stati Uniti d'America e in Canada dalla PS Classics, quindi insomma anche oltre oceano, anche per i nostri amici oltre oceano. Noi ci fermiamo e ci ritroviamo fra poco con Andrea Castelli.
Retroscena, il teatro alla radio.
E ben ritrovati su Retroscena, al teatro, alla radio. Io l'avevo promesso e ai miei microfoni c'è proprio Andrea Castelli. Benvenuto, Andrea.
Grazie a voi.
Come va, Andrea?
Bene, dai, non mi lamento, anche perché lamentarsi di questi tempi, insomma, bisogna stare attenti.
Non si porta più, dai,
no,
basta.
Non è più di moda.
Non è più di moda.
È, come si dice, vintage.
È vintage. Andrea Castelli, non c'ho bisogno di presentarti, questa volta posso tagliare la presentazione perché credo che sia un nome conosciuto ovunque. E partiamo quindi subito sulle cose importanti. Allora, intanto Andrea, sei qui perché c'è uno spettacolo che sta per andare in scena, non un debutto, uno spettacolo che ha già debuttato ma che riprendi, che si intitola Diario di Bordo, che sarà il 26 di questo mese di febbraio a Brentonico e poi il 5 marzo al Teatro di Pergine. Che cos'è Diario di Bordo, Andrea?
Diario di Bordo è, come dice la parola stessa, un diario che è a bordo.
A bordo di
cioè,
cosa?
A bordo della mia barchetta personale, e che quindi con un po' di nostalgia, con un po' di ironia, rivisito un tragitto, un percorso per arrivare a non parlare assolutamente dell'argomento del quale stiamo parlando da tre anni.
Se
in marzo sarebbero tre anni, ma vi rendete conto? Quindi chi si aspetta battute su questo argomento, che non voglio dire neanche adesso, stia a casa, perché non ne voglio assolutamente parlare, ne abbiamo parlato abbastanza e adesso lo sto facendo
e comunque
ancora.
Ne stiamo continuando a parlare, esatto. Anche quando non lo diciamo.
E quindi parto da certe cose di quando il mondo era quello di prima e racconto queste avventure, mi diverto nel farlo e ho visto che si diverte anche chi ascolta, e che vuoi di più? Questo è il Diario di Bordo, che è, tra l'altro è suscettibile di tanto in tanto di qualche aggiornamento, di qualche commento anche salace, però ecco, sempre eludendo come proposito l'argomento di cui prima.
L'innominabile.
Perché sono stufo proprio, veramente.
No, ma difatti ne siamo pieni, sono giustamente almeno uno dice venga a teatro, fatemi immaginare qualche cosa di diverso.
Esatto.
Qual è l'aneddoto a cui sei più affezionato?
Beh, sono tanti, sai, potremmo far tardi.
Va bene, dai, ci prendiamo del tempo.
Ma uno che ricordo ancora con... Sai quando non puoi ridere in scena, ma ti viene da ridere? E sapendo che non puoi, ti verrebbe da ridere ancora di più.
Come adesso.
Ecco. È successa una cosa del genere a me con un collega che aveva la faccia dipinta di bianco per la scena, perché il trucco lo esigeva, e tanti cambi al buio durante questa rappresentazione. Allora, che accadde? Accadde che improvvisamente, mentre gli rivolgo la parola, vedo che dalla sua faccia bianca manca una striscia e non capisco perché. Non era la prima volta che facevamo questo spettacolo, quindi invece mi pareva che fosse la prima volta che lo vedevo lì così, e mi sono ripromesso tra il primo e il secondo tempo di chiedergli come mai lo avevano truccato così. Inizia il secondo tempo, però io mi sono dimenticato nei camerini di chiederglielo, per cui la curiosità sta montando. E quando mi si avvicina per dirmi la sua battuta, rinoto questa riga di colore che manca dalla sua fronte, mi dico, ma guarda, perché non gliel'ho chiesto, glielo chiederò dopo. Gli rispondo, mi giro e sul bordo del quintone nero trovo una striscia bianca. Pensare che al buio la capocciata che aveva preso da lasciare sul colore, io... dentro morivo, ma lui mi guardava serio, e vedere che lui non sa perché mi viene da ridere mi faceva ridere ancora di più. Ecco, questo me lo ricordo con affetto.
Poi dopo gliel'hai detto?
Eh sì, abbiamo riso tutti e due.
A quel
no?
punto è stato assieme. Sì.
È stata l'apoteosi dopo, no? Perché l'abbiamo capita tutti e due. Ma ecco, so che raccontarlo, però essere lì in quel momento ti fa sentire proprio la gioia anche di questo lavoro che facciamo, no?
Esatto.
Che ogni tanto ti fa, perché non siamo sempre così come ci dipingono, così impegnati che parliamo sempre di solo di quello, siamo umani e ci divertiamo
soprattutto. Andrea, tra l'altro, a proposito di divertimento, so che oltre a questo spettacolo Diario di Bordo, che appunto oramai è avviato nelle repliche, hai in mente un altro progetto.
Sì, perché durante quella roba lì che non volevo dire prima, ho scritto tanto, ho scritto anche questo Bocci in bici, che parte come monologo, ma avrò l'aiuto di Emanuele Dell'Aquila, chitarrista straordinario che mi ha accompagnato ormai in più di un lavoro e che conosco bene, e la sua vena anche di ironia, perché non è solo un chitarrista, dove racconto un po' i miei miti della bicicletta degli anni 50-60, no? Perché diventando vecchio, sai, ti giri più spesso indietro che davanti, nonostante gli sforzi per negarlo, è vero. E quindi mi ricordo l'eroismo di questi ciclisti, dai nomi dei dell'Olimpo praticamente per noi ragazzini, da Coppi, Bartali, che correvano ancora quando ero piccolo, perché nei tappini che giocava quello più grande della casa si faceva, c'erano i nomi di Coppi.
Oh,
di
ti devo fermare un secondo, i tappini che cosa
allora,
sono?
Allora, tappo corona, è presente, in sì. Dialetto le scudelette, non so se chi mi ascolta, i tappi corona, mettevamo un rotondo di carta col nome del ciclista e i colori della squadra che la Gazzetta dello Sport pubblicava, con i numeri anche a volte per i più. Si facevano le squadre e poi si faceva nella sabbia, nella pista, e lì a dargli di tate per fare le curve, per vincere, era un divertimento. Oh ragazzi, non c'erano i cellulari, non c'era internet, dovevamo...
Nemmeno le biglie però, perché questo
sì,
gioco...
poi c'erano anche le biglie, però noi, qui mi ricordo, poi in questa zona...
Sì.
Va bene, non c'entra, ma a Trento, diciamo, dove stavo io, che era in Lungadige e Marco Apuleio, era giocare a scudelete, era il campionato proprio massimo. Poi c'erano anche le biglie con altri giochi, poi giocavamo anche, vabbè, a pallone, a calcio, a baseball. Inventammo,
ma davvero?
Sì, però non sapevamo
che era baseball.
Non sapevamo che era baseball.
Come lo facevate?
Prendevamo a bastonate una palla di caucciù e chi la buttava più lontano vinceva, rincorrendoci a vicenda. Ma avevamo tanta fantasia. Allora, poi giocavamo ai partigiani, giocavamo agli indiani, giocavamo a tutto. Ecco, vabbè, dai, basta.
No, io ti farei parare e andare avanti. Torniamo però a Bocce in Bici, a questo spettacolo sui campioni del ciclismo di Andrea Castelli. Nel senso, cioè, ovvio, lo spettacolo di Andrea Castelli, ma anche i campioni del ciclismo,
certo,
sono di Andrea
non
Castelli.
Non voglio fare una storia del ciclismo perché sarebbe piena di lacune, voglio dire. Però i miei miti da Aldo Moser, il ciclista buono, che poi ho avuto anche l'onore di intervistare quando sono diventato grande, che lavoravo alla RAI, l'ho intervistato. Era un mio mito di quando ero ragazzino, perché lui era forte, era fortissimo, parlava poco, tutto l'opposto di suo fratello Francesco. Lui era mite, generoso, forte, e vinceva con la sua forza, battendo per esempio uno specialista del cronometro come Rivière al Gran Premio delle Nazioni, e vinse Moser. Però non era un politico, ecco perché all'interno del gruppo non se la giocava, è arrivato tante volte secondo perché non era, come dire, del giro. Ah, buona questa,
segnala.
Fu maglia rosa più di una volta, no? Ma era un campione per me, e questo anche perché era trentino, quindi c'era questa partecipazione. Ma poi tutti i grandi, Charlie Gaul, io l'ho visto passare a piedi castello sulla curva, avevo 6 anni, la famosa tappa del Bondone, maggio del 56, io ero a cavalluccio sulle spalle di mio papà, pioveva a dirotto e forse per questo mio papà mi aveva messo sulle spalle. E io ho questa immagine di questo monumento per me, che non teneva neanche il manubrio perché stava sbucciando una banana. Mi è rimasta. Si è sentito il colpo?
Sì, sì.
Mi è rimasta, guarda. E sono arrivati sul Bondone al traguardo, nella neve, gliela spalavano davanti alle ruote mano a mano che arrancavano, ci sono stati 44 ritirati, sono arrivati Gaul, Magni con una clavicola rotta alla terza tappa che faceva con la clavicola rotta, e Aldo Moser, e poi dei superstiti gloriosi che adesso non nomino perché non ricordo tutti, ma queste cose qua, ma ti ti rendi conto che adesso, se al Giro d'Italia il meteo prevede pioggia intensa, gliela decurtano di 100 chilometri? È come coi calciatori, no? Ora siamo arrivati ad una esasperazione tale per cui, se non tosano bene l'erba, si rompono. Noi giocavamo a calcio nelle pozzanghere, sui sassi, con campi in salita e in discesa, ed era meraviglioso, perché l'aspetto ludico purtroppo adesso rischia di scadere, ma anche nel nostro mestiere a volte, no? E quando la tecnica diventa esasperata, perdi qualcosa, sempre. Certo.
Allora Andrea, io ti lascerei andare a braccio per le prossime 6 ore e mi godrei questi monologhi inventati di Andrea, che sono sempre stupendo poterti ascoltare. Ricordiamo,
ringrazio.
Voci in Bici, Campioni del Ciclismo, sarà ad aprile, diciamo in un suo formato ridotto, a Warbox, a Bolzano, perché è una produzione del Teatro Stabile di Bolzano, e poi più avanti lo vedremo invece nella versione complessiva, mentre 26 febbraio, 5 marzo, Diario di Bordo con Andrea Castelli, a produzione invece Trento Spettacoli. Io ti ringrazio tantissimo, Andrea. Ti
grazie a te,
vedere.
Maura, grazie.
Grazie di essere stato con noi.
E di avermi invitato.
Molto, siamo stati molto contenti. C'è un piccolo regalo per i nostri ascoltatori, perché è un piccolo estratto proprio di Diario di Bordo che possiamo ascoltare prima di poterti vedere dal vivo.
Quando ci hanno scorti verso l'imbrunire, io avevo una paura sola, e te sai che quando te pensi alle disgrazie, se te che pensi massa alle sostegne, che non mi trovassa il professore di matematica, perché era l'unica materia che ero tra 5 e 5 più. E quindi, invece, a un certo punto sento nel bosco: Andrea! E dopo si sente un urlo come quello di Menelao. Lecchi! E l'hai visto, il professor Bonhonger de matematica, e mi mette in quelle condizioni, e mi tira su tanto cuore gli altri, e mi tira su Melarda, e lì una frase che mi sono detto, ma dovrei essere laureati per... Io non so, no? E la di questa frase. Non sta bene! Perché il mio subconscio mi ha suggerito la risposta, che l'ho capita tra di loro. Che vuol dire? Deve essere stata pure vista. Allora, il professor d'italiano, volete, perché avevano 850 coupé color azzurro muganda, come mascherine, stesso colore, l'ha capito che ero grave, difatti ancora non sapevo in cosa che era il coma etilico, come che ero, e me li sti porto a casa. Mi sono montato sull'auto 150 coupé del professor d'italiano, non era ancora il viadotto dei Crozzi, era proprio ancora la strada. Mia opinione personalità, però che avevo anche rispetto a dire che si fermi, che insomma non sono a mio agio. Allora teniva, no? A un certo punto ho un lampo di genio, la baretta mimetica. O fa così, lui con la coda dell'occhio l'ha capita, lancio da e la personalità linea da tutta supera il vetro. La resa dei soldi che l'ha croppato mia tra macchina, perché ti stai, dai, non preoccuparti. È una porta a casa.
E questo era un estratto di Diario di Bordo di Andrea Castelli, che potrete vedere dal vivo il 26 febbraio a Brentonico e il 5 marzo a Pergine. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera. Ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alle 20:30, su Radio Dolomiti.